Quella che stiamo per celebrare è la messa di mezzanotte di Natale, che è, dal punto di vista liturgico, proprio la messa giusta, perché, come sappiamo, il Vangelo ci dice che Gesù bambino nacque di notte, no? Tanto è vero. Vedete, si dice c'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Tanto è vero appunto che gli angeli appaiono di notte ai pastori e che i pastori sono guidati verso la grotta di Betlemme da una grande luce, cosa che chiaramente non sarebbe stata possibile se la nascita di Gesù fosse avvenuta di giorno. E questo elemento della luce e delle tenebre poi viene ripreso anche dal prologo di San Giovanni, no? Dove Giovanni appunto ci dice che la luce è entrata nelle tenebre, è proprio questa luce, la luce di Gesù bambino. E quindi questa che stiamo per celebrare è la vera messa di mezzanotte. Poi, se noi vogliamo, possiamo fare pure altre, ma questa è la messa di mezzanotte giusta, no? Poi c'è la veglia pasquale che pure si fa, diciamo, di notte, però quello è un altro concetto, quella è l'attesa della risurrezione di Cristo che avviene all'alba. E il racconto che noi leggeremo tra un pochino, che è proprio quello di San Luca durante la messa, è proprio il racconto appunto di quello che avvenne quella notte del 25 dicembre di 2000 anni fa. E oggi, rileggendolo, mi sono reso conto di un elemento che adesso, come vi racconterò, diciamo, mi colpisce particolarmente per certe circostanze della vita che sto attraversando, ma che è un elemento contenuto nel Vangelo. Ed è questo elemento è il fatto che, questo già lo sappiamo tutti, no? Che diciamo, chi va a salutare Gesù bambino sono i peccatori, cioè sono i pastori, che però venivano considerati dagli ebrei antichi dei peccatori, perché loro avevano questo comandamento del non camminare di sabato, ma i pastori chiaramente non potevano non camminare di sabato perché un pastore deve seguire le pecore e le pecore non è che obbediscono alla legge di non camminare di sabato, per cui i pastori, essere pastore voleva dire essere sempre una persona che infrangeva la legge, quindi essere un peccatore. E, però mi sono reso conto che anche San Giuseppe e la Madonna, in qualche modo, dal punto di vista della legge mosaica, o comunque di una certa mentalità ebrea, diciamo, ecco meglio, erano dei peccatori perché stavano obbedendo a una legge dell'invasore romano. Alcuni pensavano, Barabba, quelli che poi hanno dato, quelli che noi chiameremmo oggi i partigiani contro i romani, erano persone che vivevano alla lettera, che vivevano alla lettera, pensavano di vivere alla lettera la legge del Signore, no? Per cui, per esempio, si opponevano, non obbedivano al comando del censimento. Invece, San Giuseppe e la Madonna obbediscono ad una legge che, dal loro punto di vista, dal punto di vista degli ebrei, era una legge non soltanto ingiusta, ma anche appunto con questo aspetto religiosamente sbagliato, perché Davide aveva fatto questo peccato facendo il censimento, e oltretutto questo censimento era fatto dai romani che erano degli invasori, ma era ancora più grave perché, essendo una religione ebraica, una religione strutturalmente collegata con l'essere in quella patria, in quella terra, proprio. Essere sotto, era quasi un atto di idolatria, diciamo così, no? E per la mentalità ebraica anche il fatto di non trovare albergo, cioè di non trovare luogo nel quale passare quella notte, perché io sono convinto che in realtà la Sacra Famiglia rimane nella grotta di Betlemme quella notte, magari anche 2 o 3, insomma, non penso veramente molto di più. Penso che dopo pochi giorni, dopo magari un giorno soltanto, abbiano trovato un posto, no? Però comunque la notte sicuramente l'hanno passata lì. Però ecco, quello per la loro mentalità era una conferma del fatto che fossero dei fuorilegge, dei peccatori. Ecco, noi dobbiamo sapere che essere fuorilegge, per noi essere fuorilegge non è detto che voglia dire essere peccatori, ma invece per la mentalità di allora, ebraica, essere fuorilegge voleva dire essere contro la legge di Mosè, perché voleva dire essere anche peccatori. Ecco, il fatto che di non trovare posto era una conferma. Vi ricordate quando gli apostoli chiedono a Gesù, incontrando il cieco dalla nascita, dicono: ma lui è cieco per colpa sua o per i suoi genitori? Quando le cose ti andavano male, era perché Dio ce l'aveva con te. Se ti andavano bene perché eri bravo, quindi Dio era dalla tua parte; se ti andavano male, era perché Dio ce l'aveva con te. Quindi, ecco, mettiamoci nei panni di Giuseppe e della Madonna, che da un certo punto di vista, cioè, sanno che stanno andando contro questa legge, ed effettivamente Dio pare proprio che non sia contento, che li stia punendo, perché dal nostro punto di vista è tutto semplice, tutto facile, ma invece, loro dovevano, Giuseppe e Maria dovevano conquistare ogni momento il fatto di essere il papà adottivo e la mamma di Gesù. Bene, poi Gesù nasce. Allora, in genere una mamma è molto gelosa del proprio figlio, no? Non lo fa toccare, insomma, ha paura che giustamente lo facciano cadere, non lo so. Ma invece noi Maria non ce la dobbiamo immaginare così, cioè Maria non ha nessuna paura che noi prendiamo in braccio Gesù bambino e giochiamo con lui, anzi delle volte lei ha altre cose da fare, come una madre in una famiglia, e è contenta che noi giochiamo con lui, che noi lo distraiamo questo bambino, no? Quindi è bella questa devozione recente della Chiesa di avere questa grossa statuina di Gesù bambino, no? In chiesa, c'è anche appunto a San Pietro, che ricorda proprio un bambino da tenere in braccio, perché ci porta dentro la grotta, ci porta dentro Betlemme, ci porta dentro le braccia di Maria. Quindi noi, il concetto è questo: noi dobbiamo, cioè Maria vuole che noi immischiamo Gesù con la nostra vita, di carne, anche con la nostra vita disordinata, con la nostra vita di peccatori. Ecco, adesso quindi vi racconto la cosa, diciamo, perché ho così, diciamo, un po' sensibile a questo aspetto della prigionia, perché da un mesetto ho cominciato a fare il volontario, cappellano volontario di Re Bibbia, cosiddetto articolo 17, per cui non è niente di particolare, cioè vado una volta alla settimana a fare la messa e a stare, insomma, entro nel carcere, no? E oggi mi è capitato di celebrare la messa, diciamo, non voglio essere più preciso, insomma, in un luogo di massima sicurezza, dire Bibbia. E voi non dovete pensare che, quindi, i carcerati non è che vengono in chiesa, c'è anche una cappella, ma insomma, ci vanno pochi carcerati, possono andarci. E concretamente questa messa di oggi, essendo in questo luogo di massima sicurezza, c'erano soltanto, dopo aver passato parecchie porte con parecchie guardie, tan 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 tan, hanno i cappellani, danno uno zainetto in cui c'è tutto l'occorrente per la messa, ovviamente ridotto ai minimi termini, quindi il calice, le ostie, una tovaglia, insomma, proprio E perché lì non si può fare proprio altrimenti, no? E allora le guardie carcerarie hanno messo, quindi voi dovete immaginarvi un corridoio piccolo, io penso che se uno sta con le braccia tese arriva, quasi tocca le due parti, e le celle, in questo caso erano 13 celle, e, da dove il carcerato non poteva uscire, quindi, e hanno preso un tavolino, ecco tipo questo, e l'hanno messo nel corridoio, e io dovevo celebrare la messa lì, quindi davanti a me c'avevo il muro, diciamo così, nel senso che sono passato a salutare i carcerati, ma non è che appunto gli ho dato il foglietto, sapete, quello della messa, no? Della domenica, e ho cominciato a preparare da questo zainetto, ho tirato fuori le cose per la messa, e a un certo punto ho preso una fiala così, che contiene il vino della messa, ma ho visto che era vuoto, dico: oddio, come facciamo qua senza vino? Non si può fare la messa, no? Cioè c'era in fondo vedete, quando una bottiglia di vino è finita, rimane sempre un pochino di vino, ma insomma. Solo che dico: ma come facciamo? Non c'è il vino. Chiedo alla guardia: non è che per caso avete del vino? Dice: ma non credo proprio, lo va a cercare. Dopo un po' torna, ma non c'era nessun vino. Per cui io, però, non si poteva, diciamo, non c'erano altre possibilità che buttarsi con quello che c'era, no? Perché se no non avrebbero avuto nessuna messa, diciamo, non è che potevo andare, tornare, cercare. Adesso non voglio raccontare più altri particolari, ma allora io mi sono ricordato della, forse l'avrete letto tutti, no? Quel libretto di Bantuan, del cardinale Bantuan, che allora non era cardinale, no? Di quando raccontava di essere in prigionia e che celebrava la messa, ricordate? Faceva una specie di vino con dei chicchi d'uva, non so, passita, che arrivavano non so da dove, no? Chissà se era vino veramente. Vabbè, quindi mi sono buttato e ho detto dentro di me al Signore: mettiamo assieme il nostro sangue. Cioè, non è che dobbiamo fare, io celebro con quello che ho, non posso fare altro, no? Poi è andata a finire bene, perché a un certo punto, durante la messa, a un certo punto dico: ma vuoi vedere che in realtà loro, quello che hanno fatto, chi ha preparato lo zainetto, ha messo una fiala di vino, però non ha tolto la fiala vuota. Infatti era così, meno male, perché quindi poi cercando meglio, rovistando in una tasca, ho trovato un'altra fiala di vino, quindi semplicemente non avevano, per disattenzione, non avevano tolto quella vecchia, quindi io ho trovato quella vecchia che era sopra, ma non avevo trovato, insomma, c'erano due, quindi alla fine ho fatto tutte le cose per bene, però ho vissuto questa estrema povertà, no? Poi questi carcerati, vi assicuro che sono carcerati, che non è che sono dentro per aver rubato l'elemosina in chiesa, insomma, sono... E io non so se vi è mai capitato di leggere le cose del Papa quando va nelle carceri, io me le sono rilette in queste circostanze, e lui dice sempre una frase che a me sembrava veramente strana, cioè diceva la frase: ma perché a te e non a me? Cioè il Papa diceva: perché è capitato a te di essere in carcere? No, potevo finirci io qua dentro. E io dicevo: ma figurati, io che c'entro io? No, vacci tu, cioè io che c'entro con voi? Ma invece, conoscendo meglio, entrando in questo mondo, ti rendi conto, adesso è chiaro che sempre fare discorsi generali, generalizzazione, sempre complicato, no? Però ti rendi conto che veramente ci sono persone Per esempio, dei ragazzi diventano mafiosi perché hanno il papà che è mafioso, come io. Uno diventa guardia carceraria perché magari il papà faceva l'ispettore carcerario, e così uno diventa mafioso perché c'ha papà capo mafia, no? O molte cose di questo genere. Cioè, veramente uno è pesantemente, come potrei fare tanti altri esempi, è pesantemente condizionato. Quindi ecco, riflettiamoci un attimo su questo fatto dell'essere, cioè che Gesù nasce proprio tra i peccatori, e lo sappiamo che la Madonna non aveva nessun peccato, neanche il peccato originale, Giuseppe il peccato originale, ma non altri peccati. Quindi, però, per quello che vi ho detto, loro avevano la percezione tante volte di andare contro la legge. Giuseppe, quando prende Maria come sposa, secondo la legge di Mosè, lui avrebbe dovuto farla lapidare, perché quel bambino che lei aspettava non era suo, e lui era il marito. Capite? Quindi, cioè noi non possiamo avvicinarci a Dio se ci sentiamo giusti. E in fin dei conti nessuno di noi è giusto. Questo lo diciamo tutti, però perché siamo tutti prigionieri, siamo tutti dei carcerati, no? Adesso noi delle volte scherzando diciamo: "Ah, la mia vita sembra di essere in un carcere." Vabbè, faccio veramente il carcere, ti rendi conto che la libertà è una gran bella cosa, cioè non c'entra proprio niente con la nostra vita. Però è vero che abbiamo tutti moltissimi limiti, moltissimi condizionamenti, siamo frutto anche di tante scelte sbagliate nostre, di persone accanto a noi. Però, ecco, Dio, cioè, si incarna proprio in questo. E la Madonna, perché non ha paura di darci questo? La Madonna, cioè di darci questo, non ha, perché non ha paura di darci Gesù? La Madonna non ha paura di darci Gesù perché Gesù è l'amore. E l'amore è quello che vince il peccato. Cioè Maria punta sul fatto che noi, guardando Gesù bambino, siamo così innamorati di lui da non potergli fare del male, capito? Cioè ci risana quel bambino, ci guarisce. Ecco, voi pensate, allora, questi carcerati, di cui io non voglio dire più particolari, però vi assicuro che sono persone molto lontane, di questi carcerati su 13, dunque mi sembra che due o tre hanno detto che non avrebbero partecipato, nel senso che hanno chiuso la cella, non è che gli altri partecipano, però. E di questi, quindi mettiamo, sono rimasti 10, 7 hanno voluto fare la comunione. Allora uno dice: "Vai, ma tu li hai confessati prima?" No, come facevo? Non c'era nessuna possibilità. Io li ho conosciuti, ci ho parlato un istante prima, ma no. Però chiaramente, ecco, queste persone hanno voluto Gesù dentro di loro, cioè Gesù entra, cioè io non, il sacerdote non può negare la comunione se una persona la chiede, no? Quindi il Signore va incontro. Voi pensate che quando Giuda, nell'ultima cena, quante volte l'avremo letto questo punto? Vi ricordate quando San Giovanni chiede a Gesù: "Ma ma chi è che ti va a tradire? Gesù dice, quello a cui darò il boccone, no? È colui per il quale intingerò un boccone. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda Iscariote. Questo boccone è l'Eucaristia. Capite? E il brano in cui poi Giuda esce dal cenacolo, quello famoso che si conclude dicendo ed era notte, dice così San Giovanni, e Giuda preso il boccone subito uscì. Quindi Giuda prende il boccone dell'Eucaristia che gli ha Gesù. Poi noi possiamo pensare, magari non l'ha messo in bocca, magari l'ha buttato, cioè non lo, però il punto è che Gesù viene per i peccatori. Questo non vuol dire che se noi possiamo confessarci, dobbiamo confessarci, no? Prima della messa dobbiamo essere in condizioni, tutte quelle, grazie di Dio, tutto quello che noi sappiamo. Però, cioè, ecco, noi siamo peccatori, cioè noi, cioè Gesù viene proprio per noi che siamo peccatori. E in fin dei conti quello che ci vuole è un desiderio sincero di Lui. Chiaro che se io faccio la comunione per farmi vedere, non perché se no i miei genitori o perché se no, ma in questo caso è chiaro che queste persone volevano la comunione per Gesù e basta. Non è che lo volevano la comunione per un altro motivo, no? Quindi Gesù si incarna, cioè Dio si incarna. Gesù è l'incarnato, è Dio incarnato, ed entra ed è in mezzo ai peccatori. Giuseppe e Maria non sono peccatori. Un'altra cosa che vi posso dire, per esempio, che si scopre quando uno fa il viaggio in Terra Santa, è che mai e poi mai avrebbero messo gli ebrei un uomo insieme agli animali in una stalla. C'è tutta una spiegazione lunga su questo, no? Però è un'altra legge. Adesso, se a voi capiterà di andare in Terra Santa, sicuramente passerete per l'aeroporto di Tel Aviv, vedrete che all'aeroporto di Tel Aviv ci sono delle specie di lavandini nell'aeroporto, come se fosse Fiumicino, no? Sono dove ci sono la possibilità di lavarsi le mani. Perché? Perché l'ebreo osservante si lava le mani, quindi pensate, perché sennò fa peccato se non se le lava. Ecco, allora, mai un ebreo avrebbe mangiato con gli animali, figuriamoci far nascere un bambino con gli animali. Cioè, noi abbiamo bisogno proprio di cogliere profondamente questo aspetto, cioè questo aspetto, l'aspetto fondamentale dell'incarnazione. Ed è che Gesù viene per sanare i nostri peccati. Gesù è la luce che illumina la notte, e per questo la messa di mezzanotte, questa messa di mezzanotte è una messa di mezzanotte che ha un grande senso, perché cioè Gesù non poteva nascere di giorno, non è dogma di fede, uno può anche pensare che sia nato alle 5 del pomeriggio, ma se voi leggete, vi rendete conto che Gesù è nato di notte. Nel cuore della notte, perché le profezie dicevano questo, ma perché simbologicamente è proprio questo: Gesù è la luce che illumina le tenebre. Per cui noi siamo le tenebre, cioè non è che noi possiamo pensare, ah, io sì, sono la tenebra, però adesso accendo l'accendino, non c'è più la luce. Fai ridere. Cioè, rispetto a Dio, noi siamo peccatori e dobbiamo sentirci peccatori. E non dobbiamo sentirci meno peccatori di questi carcerati a cui oggi ho dato la comunione e che ovviamente hanno una vita ben diversa dalla nostra, dalla vostra. Bene, ma ci fermiamo qua 5 minuti per dare la possibilità a chi vuole di confessarsi prima della messa e ci ricordiamo di questa cosa, che noi dobbiamo mischiare, no, il nostro sangue, che è quello che ho capito oggi veramente. Era un po' come se fosse la moltiplicazione del pane e dei pesci, cioè che per fare la messa noi dobbiamo proprio mischiare il nostro sangue a quello di Cristo.